Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti, siamo qua al primo piano di Fa la Cosa Giusta, nello stand delle dirette di Radio Popolare in questa appuntamento che si ripete ogni anno. Vi aspettiamo numerosi, primo piano qui a Fa la Cosa Giusta. Noi parliamo ovviamente dei nostri temi e torniamo quindi sulla vendita delle armi nel giorno in cui il Consiglio Europeo ha formalmente dato il via libera agli acquisti da parte dell'Unione Europea, senza però dire né come né con quali risorse. La trattativa sarà molto lunga perché c'è un braccio di ferro tra i paesi dell'Est Europa in asse con il presidente francese Macron e l'Italia, che ipotizzano il ricorso agli Eurobond per finanziare questi acquisti di armi, e la Germania che anche ieri ha frenato dicendo che sostanzialmente Berlino, a maggior ragione dopo la clamorosa sconfitta da parte della Corte di Karlsruhe sul debito, non intende ricorrere a questi strumenti di finanziamento per la spesa bellica. Che si farà dunque? Probabilmente nulla, almeno fino al prossimo Parlamento e alla prossima Commissione. L'unico dato certo è il tentativo di aggirare le norme comunitarie, che sullo specifico non renderebbero possibile appunto il ricorso a una spesa comune con queste finalità, e così sono andati i legali della von der Leyen del Consiglio europeo a spulciare nei trattati. Hanno trovato qualche finestra nell'articolo 42,1 dei trattati europei per poter giustificare l'acquisto appunto di armi, una svolta che non mancherà di far discutere, perché l'Unione Europea, lo sappiamo, è nata con l'idea di poter garantire la pace a livello continentale, e quindi una visione e una nuova era bellicistica da parte dell'Unione Europea risulta un po' difficile da gestire rispetto alla storia appunto continentale e alla volontà di utilizzare la stessa Unione come strumento di pace a livello internazionale. Noi torniamo appunto, come dicevamo, sui i dati che sono quelli più interessanti, e quindi siamo andati a spulciare quelli disponibili in base alle relazioni che vengono obbligatoriamente fatte al Parlamento sulla base della famosa legge 185 del 90, di cui abbiamo parlato già nelle ultime due puntate del Giorno delle Locuste, legge che la maggioranza vuole radicalmente depotenziare. Bene, nel 2022, gli ultimi dati sono questi, l'Italia ha autorizzato l'esportazione di armi per 5,3 miliardi di euro e ne ha importati per 728 milioni. Il dato delle esportazioni è stato in aumento rispetto ai 4,6 miliardi del 21, ma è un valore in linea con quello degli anni precedenti alla pandemia. Resta comunque molto più basso rispetto al record del 2016, quando le autorizzazioni superarono i 14 miliardi. Il 61,5% di queste esportazioni italiane di armamenti ha riguardato paesi che sono membri dell'Unione Europea o della NATO. Nel 22 le esportazioni verso gli alleati dell'Italia hanno raggiunto il massimo dal 2015, quando la loro percentuale fu del 62,6%, e il 22 è anche il quinto anno consecutivo in cui si registra un aumento delle vendite verso l'Unione Europea e la NATO. Nel 22 però il principale paese destinatario delle armi italiane è stata la Turchia. Le autorizzazioni alle esportazioni verso Ankara hanno raggiunto i 598 milioni di euro. Al secondo posto gli Stati Uniti, al terzo la Germania, e poi al quarto e quinto posto troviamo Qatar e Singapore. Singapore che è da sempre sotto accusa perché è considerato un triangolatore di armi, perché ovviamente le esportazioni dovrebbero essere autorizzate secondo regole internazionali, quindi se si vuole sfuggire alla tracciabilità si è sempre usato molto spesso il paese asiatico. Ma che cosa esportiamo? La stragrande maggioranza delle esportazioni riguarda la categoria dei materiali, i ricambi pesano solo per il 7,5%, la tecnologia, udite bene perché Leonardo su questo sostiene di essere un campione, ecco, la tecnologia solo il 3,7%, e tra i principali materiali esportati troviamo gli aeromobili, gli aerei da guerra sostanzialmente, seguite da bombe, siluri, razzi e missili e dai veicoli terrestri. Questa è la categoria, diciamo, il vero e proprio calendario della sostanza. Chi esporta? Anche qui sostanzialmente le prime quattro aziende rappresentano i tre quarti dell'autorizzazione a esportare. La prima è Leonardo, che è controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pesa quasi la metà delle esportazioni, il 47%, seguita da Iveco Defense Vehicles, i famosi blindati Lince che si trovano spesso anche nelle fotografie in giro per il mondo, poi MDA Italia l'8% ed Elettronica SPA il restante 4,4%. Il dato forse più interessante in questo approfondimento dei numeri delle armi, che spero che possa essere di un certo interesse per ascoltatori e ascoltatrici, è il trend. Su un arco di 10 anni, dal 2010 al 2020, l'Italia è stato il 7° esportatore di armi a livello mondiale e il 6° per incassi, 180 miliardi di euro. Bene, al primo posto non troviamo i paesi della NATO, l'Unione Europea, ma troviamo la Turchia, che da sola ha acquistato armi per 20 miliardi, pare all'11,5%. Al secondo posto troviamo l'Egitto con 13,14 miliardi, seguito dagli Emirati Arabi Uniti per 10 miliardi. Quindi nei primi tre posti troviamo sostanzialmente questi paesi che, sui quali, come ovvio, esistono molte perplessità, molti dubbi anche su come vengono utilizzate. Insomma, le armi della Turchia sappiamo dove vanno e chi colpiscono, soprattutto i curdi. Ma questi dati appunto parlano da soli. La recente missione al Cairo della Premier Meloni con Ursula von der Leyen forse andrebbe letta anche con questa lente legata alla vendita delle armi, oltre che all'accesso alle risorse petrolifere e di gas scoperte dall'ENI al largo delle coste egiziane. Il bilancio del 2022 è stato letteralmente polverizzato, questo non abbiamo dubbi, nel 2023, ma i dati ufficiali non ci sono e quindi ci dobbiamo affidare ai bilanci dei singoli gruppi. Ieri, per esempio, conferenza stampa in pompa magna a Roma da parte di MBDA Italia, la filiale del gruppo Matra by Dynamics Alenia, che è controllato da Airbus e by System, entrambi hanno il 37,5%, e poi Leonardo al 25%. Ecco, per darvi solo un'idea, MBDA Italia ha presentato numeri eccezionali e in forte crescita, gli ordini sono ormai ad oltre 2 miliardi, il fatturato del 2023 ha raggiunto quota 1 miliardo, questi sono numeri in crescita di quasi il 25%, che danno un po' il senso appunto di quello che sta accadendo, e quindi noi chiudiamo questo capitolo delle armi con un invito ad andare sul sito di Rete Pace e Disarmo. .org, trovate tutti gli elementi per la petizione popolare a sostegno della rete Pace e Disarmo per fermare lo svuotamento della legge 185-90. Potete far aderire la vostra organizzazione, associazione, sindacato, parrocchia, circolo appunto alle richieste della rete. Potete contattare i deputati della circoscrizione della provincia delle regioni per evidenziare cosa significa depotenziare questo strumento di trasparenza appunto alla 185-90, e poi potete trovare tutti i tag per rilanciare sui social la campagna. Il mio è un invito pressante appunto a guardare che cosa vi racconta Rete Pace e Disarmo. I numeri ve li ho portati apposta per spiegarvi cosa sta dietro il business bellico a livello italiano in particolare. Prometto che la prossima puntata dedicheremo meno spazio al business delle armi, anche se è molto, dal mio punto di vista, molto interessante. Ci avviciniamo alla chiusura qui dallo stand di Radio Popolare a Fa la Cosa Giusta Milano, dove siete tutti invitati a passare per la sottoscrizione, per gli abbonamenti, per l'acquisto dei vari gadget e soprattutto per degustare anche la birra di Radio Popolare. Chiudiamo questo appuntamento ovviamente con il contributo del professor Alessandro Santoro. Questa settimana, dopo i riflettori e dopo la campagna sulla riforma fiscale che non c'è, siamo andati a fare insieme al professor Alessandro Santoro un'analisi dei documenti ufficiali invece sulla lotta all'evasione.
Capita che a volte le notizie più interessanti e più rivelatrici di scelte politiche non si trovino nelle dichiarazioni o nelle leggi, ma in documenti amministrativi che bisogna andare a scovare per evidenziare appunto queste notizie. Ed è quello che ha fatto il Sole 24 Ore, che si è soffermato sul PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, appena approvato dal Comitato di Gestione dell'Agenzia delle Entrate per il triennio 2024-2026. Come sa chi lavora nella pubblica amministrazione, questo PIAO è il nuovo nome che viene dato sostanzialmente alla attività di programmazione delle pubbliche amministrazioni, che ingloba anche quello che prima si chiamava Piano della Performance. La cosa interessante è che si tratta sostanzialmente del documento con cui l'agenzia, sulla base di quello che è l'insieme delle indicazioni che arrivano dal suo principale, cioè dal governo, programma l'attività per gli anni futuri. E cosa ha scoperto il Sole 24 Ore? Ha scoperto che dentro questo PIAO ci sono, tra le altre cose, gli obiettivi anche relativi alle attività di contrasto dell'evasione fiscale. E questi obiettivi sono formulati in modo, interessante, perché cercando un confronto con gli anni passati ci si rende conto di alcune differenze. Due sono in particolare gli aspetti su cui soffermarsi. Il primo è quello del totale dei controlli sostanziali, cioè si tratta degli accertamenti che vengono fatti dall'Agenzia delle Entrate, anzi in questo caso che l'Agenzia delle Entrate programma di fare per il prossimo triennio su tutti i tipi di imposte, quindi imposte dirette, IVA, IRAP, controlli anche in parte automatizzati, controlli sull'imposta di registro, controlli sui crediti d'imposta e sui contributi a fondo perduto, insomma l'indicatore dell'attività di controllo a 360 gradi. Ebbene, per il prossimo triennio il target fissato dall'agenzia è di 320.000 controlli all'anno. Ora, questa è una novità perché nel piano dell'anno scorso non era indicato questo dato. Tuttavia, andando a cercare nel un dato comparabile, nella relazione sull'evasione fiscale e contributiva ultima edizione di ottobre del 2023, si trova il resoconto delle attività del 2022. I numeri sono abbastanza diversi perché il totale dei controlli nel 2022 ha superato, è stato quasi pari a 430.000, quindi si passa da 430.000 a 320.000, con una riduzione di 110.000 controlli che sono quasi il 25% del totale. Questo è un primo elemento, un elemento che probabilmente si spiega con le scelte del governo di ridurre le possibilità di accertamento, per esempio con il concordato preventivo. Tra l'altro va notato che l'agenzia invece relativamente al concordato preventivo non fissa il numero, non esprime alcun target quantitativo sul numero di accordi. Conseguentemente non sappiamo se e quanta parte del gettito perso, dei mancati accertamenti, verrà recuperato tramite la cosiddetta spontanea emersione che il concordato preventivo dovrebbe generare. Altro dato interessante che si ricava è relativo alle entrate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione. Anche in questo caso si tratta di un dato che non era possibile reperire nel PIAU dell'anno scorso e l'obiettivo indicato è di 11,1 miliardi che poi aumentano 11,2 e 11,3 miliardi nel 2025 e nel 2026. Ora, qui è lo stesso Sole 24 Ore che nota che anche al netto cioè escludendo la quota di entrate che quest'anno sono state ottenute grazie sostanzialmente ai condoni, anche al netto di questo comunque siamo almeno 4 miliardi sotto dai risultati ottenuti nel 2022. Quindi possiamo dire, diciamo senza tema di smentita, che c'è un netto ridimensionamento programmatico, diciamo così, nelle attività di contrasto all'evasione tradizionale da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Anche qui numeri molto interessanti e significativi, grazie alla lettura, come sempre, particolarmente penetrante del professor Alessandro Santoro. Noi siamo in chiusura, ancora un saluto all'ascoltatore e alle ascoltatrici qua dallo stand, lo ripeto, siamo in diretta dallo stand di Radio Popolare a Fa la Cosa Giusta. L'appuntamento per noi è alla prossima settimana, sempre alle 10.38 circa, dalle microfoni del Giorno delle Locuste. Buona giornata, buon Fa la Cosa Giusta, buon fine settimana a tutti e a tutte.